Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo a invocare lo Spirito del Signore per questi nostri giorni di preghiera. Invochiamo in particolare la pace in tutto il mondo.
Dal Vangelo secondo Luca. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
Ecco, sono con noi Don Franco e poi Don Matteo, ambedue, penso, della diocesi di Cefalù, quindi ci collegano con le chiese, la chiesa di Cefalù, la chiesa della Sicilia, gli amici che abbiamo là, anche Don Corrado, il vescovo di Palermo, che sappiamo è sempre in comunione con tutti noi. E io poi dovrò andare a Cefalù qualche giorno anche, quindi ci conosceremo meglio. Forse voi conoscete di più i fratelli di Montesole. Bene, veniamo alla nostra lezione. Questo primo episodio, diciamo meglio il racconto in Luca dei primi discepoli, un po' diverso dagli altri due, da Marco e Matteo. Ci sono cose comuni, ma ci sono anche differenze. Dico solo, troppo ovvio, Luca ha preparato, diciamo letterariamente almeno, lo si deve presupporre anche per gli altri due naturalmente, perché sono cose schematiche queste. Luca ha preparato letterariamente le ragioni, lo sfondo di questa sequela, che non avviene di punto in bianco. Gesù è conosciuto, ha fatto miracoli, eccetera, lo conoscono. Ha guarito la suocera di Pietro, quindi ha rapporti con la casa di Pietro. Quindi a questo punto comunque avviene, secondo Luca, ecco questa, questa chiamata, vediamo insieme ciò che dobbiamo, che possiamo ricavare.
Mi pare che con la collocazione di Luca, che ha messo avanti già il ministero di Gesù, l'ha isolato di più rispetto alla chiamata, si veda meglio. Luca, insomma, sottolinei come i discepoli si aggiungono, si sono uniti a un ministero di Gesù che era già iniziato, che era il suo ministero, che insomma mi pare che sia sottolineata di più l'identità di Gesù piena, il suo annuncio del Vangelo, come se il quarto capitolo avesse dato lo sfondo, e adesso loro sono associati. E quindi un po' anche era nei Vangeli dell'infanzia così, che l'iniziativa arrivava sempre dal cielo. Poi Maria pone il suo problema, come può porlo adesso Pietro, ma c'è l'interrogativo a cui segue un'adesione. E a me sembra che qua la vicenda, la prima parte, quella specifica di Simone, sia segnata molto da questo, da essere preso rispetto al suo lavoro, rispetto anche alla notte di senza frutto, essere preso, essere riempito di una grazia nuova, e questo, la sua risposta di timore, anche di umiltà: allontanati da me che sono un peccatore. Come in Isaia, nel capitolo 6, mi sembra che sia la risposta dell'uomo rispetto alla grandezza dell'iniziativa di Dio. Il profeta si metteva per terra: ho messo un uomo dalle labbra impure di fronte al Dio tre volte santo. Qua mi sembra in qualche modo che sia simile. E che io penso che questa sia la vera umiltà, riconoscere la propria piccolezza di fronte all'iniziativa di Dio che ci coinvolge, che ci prende, e veramente mettersi a terra.
Riguardo a questo, dunque, quando Pietro dice allontanati da me perché sono un peccatore, che Gesù gli dice non temere, io avevo visto questo, penultimo versetto di Michea al capitolo 7:19, che dice: tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Quindi con questo gettare le reti, Gesù invece getta tutti i nostri peccati. Infatti poi gli dice a Simone non temere. E poi mi ha colpito il fatto che dice a lui: d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Quindi c'è un passaggio, cioè lui lo dice a Simone, e però anche gli altri rispondono. C'è un passaggio dal singolare al plurale che mi aveva richiamato così a memoria il cantico, come è uscita Santa Teresina, tirami, noi correremo, che adesso è tradotto trascinami, con te corriamo. Quindi dietro a lui è una chiamata di uno, ma vanno, poi lo seguono anche gli altri.
Il capitolo precedente finiva con la parola di Gesù: io devo evangelizzare il regno di Dio anche nelle altre città, per questo sono stato mandato. E poi diceva e predicava nelle sinagoghe della Giudea. E fu, riprende questo capitolo, e fu nel essere la folla che lo schiacciava e lo stringeva per ascoltare la parola di Dio, e stava sulla riva del lago. Quindi sembra che adesso ancora di più si estende l'insegnamento, la parola di Gesù, non più soltanto nelle sinagoghe, ma in modo molto più esteso, più universale. Qui sulla riga del lago Gesù parla e insegna alle folle. E poi c'è questa identificazione, qua nel versetto primo dice per ascoltare la parola di Dio, e Pietro sul comando di Gesù di prendere il largo e gettare le reti dice sulla tua parola calerò le reti. E quindi mi sembra che qua Luca identifica subito la parola di Dio che Gesù ha insegnato alle folle con il comando che Gesù dà a Pietro e con l'inizio di questa chiamata, di questa investitura che Gesù sta dando a Pietro. E poi volevo sottolineare soltanto questa reazione di Pietro e di tutti gli altri che sono presi da questo grande meraviglia, timore, che al versetto 9, che era già stata usata questa parola, al versetto 36 del capitolo 4, diceva, e su tutti fu questo stupore, meraviglia, timore, questa parola vuol dire tutte queste cose, e dicevano qual è questa parola con autorità e potenza con cui minaccia, comanda gli spiriti impuri ed escono. E quindi questa azione di Gesù che continua e genera questo stupore, questa meraviglia nell'esperienza di una azione divina che esce dalla parola di Gesù e illumina il cuore, qui in questo caso il cuore di Pietro che si scopre peccatore e nello stesso tempo viene chiamato ad essere un uomo nuovo. E c'è una traduzione che dice non temere, ti farò pescatore di uomini per la vita. È una parola che è usata in questo senso anche nel Vecchio Testamento per i prigionieri che erano scelti per essere lasciati in vita.
Ma io dico una cosa piccolissima, cioè a me ha fatto un po' impressione che appunto Gesù dice questa parola, no? Questa parola di Dio, e che l'obbedienza di fede poi a questa parola, questo comando, questa obbedienza di Simon Pietro provoca questa, appunto, questa pesca così abbondante. E quindi Pietro si rende conto di chi ha davanti, certo verso, sembra una teofania questa, e quindi appunto Pietro si prostra. Però tutto questo parte da una cosa, mi sembra così umile di Gesù, perché dice che vede i pescatori, sale sulla barca e prega, no? Gli chiede di spostarsi un po' da terra. Questa richiesta, che in qualche modo è un po' analoga a quando Gesù chiede di andare a prendere l'asinello per entrare in Gerusalemme, cioè a me fa molta impressione, perché Gesù appunto è colui che ha questa parola potente, però prega di poter usare una barca o un asinello dopo. Cioè mi sembra che queste due cose in lui siano sempre presenti, no? Questa grande umiltà dell'incarnazione e questa potenza di Dio, e sono lì, no? In quell'uomo. Per cui forse è questo che provoca, cioè ancora di più provoca in Pietro questo prostrarsi e questa parola, allontanati da me che sono peccatore, non è solo rendersi conto di avere davanti Dio, ma un Dio così, no? Così umile, no? Che gli ha appena chiesto di poter usare la sua barca.
Diciamo, è scontato, ma ci sarebbe da riflettere sull'attività di Gesù come insegnamento. Gesù insegna, ma non è che l'ha inventato lui. È normale che un maestro, anche un profeta, insegnava. Questa è un'attività fondamentale nel popolo di Dio. Ecco, non voglio dilungarmi su questo. Mi ricordo un incontro molto bello, tanti anni fa al Cairo, di un gruppo di preti di Roma col Papa Senuda, l'avevamo procurato noi. E la domanda che gli fecero, la prima: cosa deve fare un prete? Papa Senuda, che è un monaco, come è noto, i vescovi copti sono tutti monaci, disse: deve fare quello che ha fatto il Signore. Prima di tutto deve cercare le pecore, perché altrimenti non deve aspettare che vengano, deve andare lui. Deve sapere tutto di tutti, deve occuparsi dei loro problemi. E insistette molto su questa cosa, anche un po' polemico, dicendo: c'è chi dice che deve soltanto stare in chiesa a pregare. Non è vero, deve radunare il suo gregge, ma per radunare il gregge bisogna conoscerlo. E poi la seconda cosa che disse è: deve insegnare, quindi è una cosa Gesù insegnò. Gli apostoli insegnavano, vediamo negli Atti oggi proprio. No, questo era, diciamo, uno sfondo. Qui in Luca questi sono i collaboratori, naturalmente, non sono discepoli comuni, cioè lasciano tutto, convivono poi con Gesù, e lo conoscono già. E qui c'è il trio, secondo Luca i primi discepoli sono un trio. Non sono quattro, tre. Secondo Matteo e Marco sono quattro. Secondo Luca sono tre. È un trio importante, perché lo troviamo questo trio in diverse occasioni, che Gesù sceglie a differenza degli altri. Parecchie occasioni, la trasfigurazione, sono sempre questi. Naturalmente il Getsemani. E anche in altri casi, per esempio la risurrezione del Talita, la risurrezione della fanciulla, chiamò con sé i tre. C'è un gruppo di tre, c'è una specie di trio anche fra i dodici, sono questi, secondo Luca almeno sono i primi. Comunque quello che mi veniva da dire è molto semplice: come Gesù li ha convinti a seguirlo. Con un miracolo straordinario, no? E credo che tutti si saremmo lasciati convincere. Conoscevano già, ma a questo punto una sua parola: non temere, sarai pescatore di uomini, è chiaro che era più che convincente. Però li ha messi alla prova prima. E io notavo questo: gettate le reti, è un comando assurdo. Va bene, lo conoscevano, era un maestro, faceva miracoli, li ha messi alla prova, un comando assurdo, come sottolinea Pietro. Però sulla tua parola getto le reti, li ha messi, è una prova. Prima li ha messi alla prova, e Pietro ha, perché tutto è centrato su Pietro qui, poi subentrano gli altri due che sono soci. Ecco, ma è Pietro al centro qui. Pietro ha accettato, gli ha detto praticamente una cosa assurda, quella che comandi, però siccome la comandi tu, la faccio. E di fronte a questo, naturalmente, dopo, di fronte al miracolo, è chiaro che Pietro si convince, non solo si convince, ma riconosce la santità, ecco, di Gesù e la sua, insomma, una comunione che già ha con Gesù, che in realtà di cui non è degno. E Gesù gli risponde aumentando questa comunione, ecco, sarai pescatore di uomini, cioè come faccio io farai anche tu.